Benvenuti nell'area 52.
Eccoci amici, benvenuti a questa nuova puntata nel limbo di Area 52. Alessandro Mamoli in compagnia di Matteo Soragna. Perché nel limbo? Perché siamo un po' lì, a metà strada tra la regular season che è finita e il playoff che sta per incominciare, caro Matteo. Però il limbo, chiamiamolo come vogliamo, ma possiamo considerare il play-in già facente parte della post season, sì,
perché direi decisamente sì.
Season. Ormai siamo abituati a questo e quindi ci abituiamo a chiamare post season anche questo. Buonasera a tutti i ragazzi che ci stanno seguendo in diretta sulla chat di Twitch. Ricordiamo che da settimana prossima, diminuendo un po' la durata della puntata, raddoppieremo l'appuntamento, perché con gli playoff dove le squadre giocano tutti i giorni e dove ci sono continui cambiamenti veramente nello spazio di poco tempo, cerchiamo di stare un po' più sul pezzo, come abbiamo fatto anche l'anno scorso, appunto cercando di farci trovare un po' più presenti. Ovviamente facendo più puntate ci sarà magari un po' meno da parlare, a seconda però di quello che accadrà. È finita la regular season, caro Matteo Soragna, direi non ci sono clamorose sorprese, a parte una che liquiderei subito, ma ne avevamo già sentito l'odore anche, diciamo, nell'ultima settimana, eravamo anche un po' anticipato sul fatto che i Dallas Mavericks potessero fare un bello scivolone e non fare neanche i playoff. Detto che le ultime partite lo hanno proprio scelto, hanno scelto di non farle, perché dopo vedremo anche la questione relativa alla percentuale di possibilità di prendere la numero uno al prossimo draft. Che cosa ne pensi? Mi vuoi fare un commento finale, un giudizio, dare un giudizio finale di questa stagione che poi ha due facce dei Dallas Mavericks?
Credo che sia opinione diffusa che sia una stagione pessima per il risultato che hanno ottenuto, per come è arrivato. Hanno anche guadagnato una bella investigation da parte di NBA e quindi vedremo cosa succederà. Avevano un obiettivo alla fine ed è stato evidente cosa volessero raggiungere, ce l'hanno fatta, quindi dal punto di vista della politica aziendaria hanno fatto alla fine, anche se è poco bello da vedere, hanno fatto quello che un'azienda doveva fare.
Che cosa ti aspetti da Kyrie Irving? Luka Doncic adesso ovviamente la prima narrativa è subito, ecco, adesso vorrà andarsene perché non vincono, perché non gli costruiscono la squadra. Io, che sono un enorme, grandissimo estimatore di Doncic, ritengo che Doncic abbia delle buone responsabilità anche per come è andata la squadra. Poi in uno sport di squadra non è che è colpa sua, ma per certi atteggiamenti, il linguaggio del corpo che lui ha avuto e anche un po' per il suo modo di giocare, credo che c'entri un po' anche lui con l'insuccesso dei Dallas Mavericks. Poi ovviamente quando scende sul campo fa delle cose incredibili e le sue cifre sono tutte lì da guardare, ed è più il motivo della disfatta, del fallimento dei Mavericks, lo si deve più ricercare nello smantellamento di una squadra, a cominciare dal mancato rinnovo di Jalen Brunson, via via tutti gli altri che se non sono andati via dalla trade, una squadra che era arrivata quarta l'anno scorso e aveva fatto la finale di conference. Però ecco, Kyrie Irving cosa fa secondo te, e c'è allarmismo troppo nei confronti del prossimo futuro di Luka Doncic, ti chiedo?
Sapere cosa fa Kyrie Irving mi sembra impossibile da conoscere. Rispetto alla mossa che hanno fatto di togliere alcuni giocatori che erano importanti nelle rotazioni per avere Kyrie Irving, sarebbe strano che poi non provassero a rimanere assieme. Detto che non si può sapere, con Kyrie Irving non si può sapere niente, Ale, ma lo sanno.
Ricordiamo
tutti.
Che Kyrie Irving non ha scelto di andare a Dallas, ce l'hanno mandato. Poi è una squadra che gli può dare il massimo contrattuale, ovviamente, perché essendo suo giocatore di sua proprietà lo può fare. È una squadra dove sapete che nel Texas tendenzialmente le tasse si pagano un po' meno e contano le partite che tu giochi dove le giochi, e 41 le giocherebbero comunque in Texas. è ovvio che contano i soldi, però io di Kyrie Irving onestamente non mi fiderei, anche perché tra qua e il momento della free agency probabilmente può cambiare idea 47 volte, ecco.
Ma infatti, poi tutte e due hanno responsabilità, non abbiamo già detto anche l'altra volta, secondo me non c'entra niente loro due nel giocare assieme, loro due è il loro stile di gioco, sono due fenomeni, due meravigliosi fenomeni in quello che fanno, ma la pallacanestro e lo sport in generale non è solo quello che fa in campo, è tutto quello che c'è attorno, e per tutto quello che c'è attorno sia Doncic che Kyrie Irving non stanno facendo, ad oggi non stanno facendo quello che serve. Per l'anno scorso sono arrivati finali di conference, ma sono stati bravi e hanno approfittato di qualche sfortuna altrui, però per arrivare lì in fondo hai i tuoi meriti e questi sono innegabili. Quest'anno hanno semplicemente fatto vedere i problemi strutturali di una squadra che dipende in tutto da Doncic, e se Doncic non è in grado di avere un altro tipo di atteggiamento è un fenomeno meraviglioso che però ha quel tipo di atteggiamento.
Ovviamente saremo tutti pronti a commentare, a irridere, a scherzare, a ironizzare su quelle foto che da qui all'anno prossimo arriveranno con lui seduto al tavolo con le birre davanti o con la pancia in spiaggia, perché ovviamente la narrativa resta quella, anche se a me piace più parlare di quello che succede sul campo da pallacanestro. Archivio la questione Dallas. Non entro tanto nel dettaglio Doncic, Kyrie Irving, perché pur essendo andate molto male le cose, è ovvio che se hai per le mani un giocatore come Kyrie Irving, qualora magari un domani mettesse la testa completamente a posto, poi è difficile anche trovare uno meglio. La giro da un'altra parte. Se il sacrificio che eventualmente loro dovessero fare per tenere Kyrie Irving dovesse comportare un disequilibrio nel, o comunque una strategia che penalizzerebbe ulteriormente i Mavericks, perché il supporto in cassa sarebbe di medio-basso livello un'altra volta, allora rifletterei su questo, perché adesso ne parliamo, perché stiamo per entrare all'interno della parte di preview dei play-in e dei play-off. Le squadre che sono costruite con una certa intelligenza, diciamo, una certa attenzione, dovuto anche al fatto che i giocatori fondamentali sono all'interno di un regime contrattuale diverso rispetto magari a quello di superstar che hanno 10 anni di anzianità e portano via quasi il 40% del salary cap. Però ecco, la guardo più così, cioè se tenere Kyrie Irving mi costa poi mettere 4 pupazzi attorno, faccio una riflessione. Non è tanto Kyrie Irving con Luka Doncic, perché poi i numeri che avevamo fatto vedere anche durante la stagione ci facevano vedere che in realtà loro due funzionavano anche, almeno in attacco, poi la difesa andava un po' meno bene. Questa, Matteo, è la grafica che stiamo mostrando a quelli che la possono vedere, ma la leggiamo per chi la può solo ascoltare, delle probabilità, le percentuali di probabilità di ottenere la prima scelta al draft del 2003. Detroit, San Antonio e Houston hanno tutte e tre il 14% di possibilità di prenderla. I Hornets il 12,5%, Portland 10,5%, Orlando 9%, Washington 6,8%, come i Pacers, i Jets hanno il 4,5% di possibilità di prendere la prima scelta, i Mavericks attualmente lì, ovviamente poi dobbiamo aspettare la lottery, 3%, Thunder 1,8%, Magic che la prendono dai Bulls 1,7%, quindi Orlando pescherà oltre che alla 6 anche alla 12 eventualmente, Raptors 1% e Pelicans 0,5%. Prima di entrare nel preview, una considerazione: delle tre squadre che hanno la più alta percentuale di pescare, non tanto la numero 1 ma Wembanyama, diciamolo chiaramente, due cambiano l'allenatore. Detroit ha fatto sapere Dwayne Casey che non sarà più l'allenatore, andrà nel front office, e i Rockets non hanno più esteso, rinnovato, non punteranno più su Silas. San Antonio, io credo che a seconda di chi pescheranno, lì ci sarà la decisione da parte di Popovic, che all'ultima partita non ha voluto rispondere alle domande riguardo al suo futuro, ha cominciato a parlare delle armi invece della legalizzazione delle armi negli Stati Uniti, ha fatto un monologo su questo, però dopo l'induzione nell'Hall of Fame di settembre temo debba decidere prima Popovic, però non sarei stupito se lui decidesse di fermarsi anche qua. Però molto dipenderà da che cosa faranno i San Antonio Spurs, perché magari se prendono la 1, ricordo che l'ultima volta che San Antonio ha avuto la 1 ha preso un certo Tim Duncan, e quindi prendono Wembanyama, magari
dici che si fa attrarre dall'idea,
ma allora non è tanto si fa attrarre, perché onestamente non è che Popovic ha bisogno di allenare Wembanyama, sicuramente anche per un allenatore che ha allenato così tanto tempo come lui è uno stimolo ad andare in palestra qualora ne avesse bisogno un po' di più dopo tutti questi anni che è passato in palestra, perché comincerà anche a essere stanco lui. È più San Antonio che dice: i primi anni per proteggere o cercare di fare un certo tipo di lavoro con Wembanyama, se arriverà Wembanyama, è meglio un allenatore come Popovic, e quindi magari lo convincono. Più quello che lui che dica che bello alleno Wembanyama, ecco.
Magari fanno tornare i Meiudoka. Fanno tornare i Meiudoka.
Oddio, dopo quello che ha fatto. Che ne sai? Non è possibile, ma dopo quello che è successo non sarebbe molto una mossa da Spurs, però...
Però è un ex Spurs, quindi voglio dire, potrebbe essere il figlio al prodigo che torna e dopo essersi cosparso il capo di cenere per quello che è successo, ricomincia un nuovo percorso partendo da Wembanyama, qualora lo prendessero.
Allora, se dovesse capitare a Detroit la prima scelta, Detroit ha veramente una tavola apparecchiata, poi dovrebbe cambiare qualcosa, chiaramente, che può tenere Wembanyama, Wiseman, Bagley, tutti quanti, però... con Cunningham, con una serie di, con Duran, una serie di giocatori, ha comunque un punto di partenza decisamente migliore rispetto ad altre squadre. Io continuo a pensare che Detroit potrebbe, uso il condizionale, essere un posto dove Draymond Green, a maggior ragione se dovesse vincere un altro titolo con gli Warriors, tra poco ne parliamo, dove potrebbe finire. Lui ha fatto liceo e college nel Michigan e sarebbe la chioccia perfetta per questo branco di ragazzi, per provare a farli crescere, chiaramente sapendo che probabilmente non vincerebbe, però Detroit avrebbe tanto spazio salariale per lui e tornerebbe anche a casa, a meno che invece abbia delle altre idee, dice vado 2 anni ai Lakers con LeBron a meno per provare a vincere un titolo con lui, non lo so, però io non so perché c'ho questa cosa in testa per cui... Secondo me Draymond Green potrebbe, anche perché Detroit ha tantissimo spazio salariale e lui comunque ha fatto capire che vorrebbe tanti soldi nei prossimi anni, mettiamola così.
Così potrebbero anche liberarsi di Bagley, e arriva Draymond Green, si liberano di Bagley, hanno nello stesso ruolo un giocatore che ha vinto e che può insegnare, con Wiseman ricontinua quel processo da mentore che ha iniziato a Golden State, interrotto perché l'ha mandato via, chi lo sa.
Senti, tu credi, poi lasciamo il draft, entriamo nel... pensi che qualcuno, poi magari succederà, ma noi non lo sapremo perché tante cose dietro le quinte non è che vengono tutte comunicate o vengono tutte poi alla luce, ma una squadra sarebbe disposta a mettere un fenomeno in cambio della 1? Faccio due esempi diversi, ma... Portland, che vuole ripartire, potrebbe dire io vi do Lillard per la numero 1. O magari lo stesso Dallas, che vede che non funziona, dice vi do Doncic per la numero 1. Cioè è talmente sembra una scommessa sicura. Io credo sia dai tempi di LeBron James che non vedo così tanta... come posso dire?
Aspettativa.
Non tanto aspettativa, compattezza di idee sul fatto che non si può prendere un altro giocatore che Wembanyama, 200 su 200 prenderebbero Wembanyama con la numero 1. Ricordiamo che Durant venne preso dopo Greg Oden, ricordiamo che una marea di fortissimi giocatori di pallacanestro non vennero chiamati con la numero 1, senza tornare a Jordan, ci mancherebbe altro, poi quel draft chiamarono Olajuwon con la 1, per carità, però questa certezza, questa forza, diciamo, essere definitivamente certi che quella è la 1 e quasi non sei interessato di chi siano gli altri, perché c'è talmente un divario tra lui e tutti gli altri. Quindi tu pensi che qualcuno, magari nell'idea di voler cambiare, possa fare questa mossa qua, dire io metto il miglior giocatore, il mio giocatore franchigia, però sono pochi, cioè stiamo veramente parlando di Lillard, di Doncic,
ma non vedo l'utilità della mossa, voglio dire, quelle
per chi?
Che per quelle che pescheranno, cioè che sono tutti in rebuilding, cioè non ha senso dare via un prospetto che è l'unicorno definitivo per un giocatore che è una superstar ma che attorno non avrà nessuno per poter provare a vincere, quindi non mi sembra proprio nemmeno percorribile questa strada.
Certo, tu dici sì, diciamo stiamo nelle prime tre, Detroit, San Antonio e Houston, non è che se gli dai Doncic o Lillard fanno meglio,
dicono,
rispetto a Wembanyama, anzi magari con Wembanyama nel tempo riescono a diventare ancora più forti. Beh, sono d'accordo, ma infatti la mia era una provocazione, volevo sapere cosa ne pensassi tu, semplicemente, ecco. Bene, non aggiungi altro.
No, vabbè. Più che dire che non è realizzabile.
No, no, siamo d'accordo.
Non è realizzabile, dai.
Siamo d'accordo. Eccoci qua. Questo è il tabellone play-in tournament, ma come vedete già all'interno c'è anche il tabellone dei play-off. Molto semplice, la numero 1 a ovest è Denver, la numero 1 ad est è Milwaukee, la numero 2 Memphis da una parte, Boston dall'altra. In mezzo gli unici accoppiamenti sicuri sono Phoenix contro Clippers a ovest 4-5, Cleveland contro New York ad est 4-5, Sacramento Golden State 3-6, Philadelphia Bunker 3-6. Alla fine poi eravamo lì tutti col pallottoliere a fare le congetture, i calcoli, alla fine hanno finito esattamente come hanno iniziato l'ultima giornata, cioè alla fine ci sono stati gli accoppiamenti che ci aspettavamo e così è, con i play-in ad ovest che vede Lakers e Minnesota una contro l'altra, chi vince va contro Memphis diretta e l'altra, la perdente, invece giocherà contro la vincente di New Orleans, Oklahoma City, per l'ultimo posto e l'ottava testa di serie ad ovest. Ad est, stessa cosa per Miami e Atlanta, chi vince va diretta contro Boston, la perdente giocherà contro la vincente di Toronto-Chicago e quella partita lì ulteriormente porterà nel seed l'avversaria dei Milwaukee Bucks. Prima di entrare nel dettaglio di tutte le sfide che conosciamo già, che sono ovviamente le tratteremo tutte tranne quelle che riguardano Denver, Milwaukee, Memphis e Boston, perché possiamo anche immaginare e pensare, ma preferiamo aspettare gli avversari prima di parlare di queste serie. Una considerazione, Matteo. Io penso, non dico credo che, ma non è impossibile che quest'anno potrebbe vincere una squadra con la testa di serie molto alta, ma deve essere una squadra dell'Ovest. Questo è il mio. Sono andato a vedere, anche se si tratta solo di una cosa statistica, quali sono le squadre che nella storia dei playoff NBA, soprattutto dal 1984, ok, hanno vinto con la testa di serie più alta. Allora, dobbiamo andare, se vogliamo proprio una testa di serie molto alta, perché qui chiaramente parliamo dei Golden State Warriors che hanno la numero 6 o di Phoenix che ha la numero 4, per trovare una squadra capace di vincere un titolo NBA con la testa di serie più alta, diciamo, di tutti, dobbiamo addirittura andare agli Houston Rockets, che però erano i campioni in carica, e qui secondo me c'è una similitudine con
i Warriors,
con Warriors della, sì, anche se non erano campioni uscenti, perché nel 1995 loro entrarono nella postseason con la testa di serie numero 6 dopo una stagione da 47-35. Ci sono altre squadre che con la testa di serie alte sono riuscite ad andare in finale, però è successo ad esempio nella stagione del lockout, quindi una stagione molto corta, ma se andiamo a vedere nel recente passato, proprio nel recentissimo passato, andiamo a vedere che ci sono dei numeri che onestamente ci fanno riflettere, per cui ti dico fino a 2 anni fa, questi sono numeri che ho trovato relativi a 2 anni fa, però basta che metti dentro Milwaukee e poi il titolo di Golden State, dei 74 precedenti campioni NBA la maggior parte aveva la numero 1 assoluta del tabellone 53 e 12 avevano la numero 2, ok? Ci sono degli esempi di squadre che hanno vinto con la numero 3, i Knicks del 1973, i Blazers del 77, Washington del 78 e gli stessi anche Golden State Warriors del 2022. Credo che anche i Dallas Mavericks del 2011 entrarono con la numero 3 del tabellone e poi riuscirono a vincere, infatti furono una grande sorpresa. Credo che anche i Detroit Pistons del 2004 avevano la numero 3, però qui stiamo parlando di numero 3, cioè i Celtics nel 69 vinsero da numero 4, ma erano quei Celtics di quel periodo e soprattutto stiamo parlando di un'epoca in cui il tabellone playoff, quello preso vero da 16 squadre, bisogna arrivare dall'84 in avanti. Ecco, vedendo la stessa lista di Golden State, vedendo quella di Phoenix, se vuoi anche quella dei Clippers, ti viene da pensare che potrebbe saltare il banco o no, perché tanto vince o la 1 o la 2 dell'Est?
Non si sa. La parte è che noi dobbiamo ragionare a roster completi, perché questo è l'unico tipo di ragionamento che possiamo fare adesso, perché tanto poi qualunque cosa possa succedere viene stravolto tutto, e anche quello che si sente più fenomeno a fare i pronostici, se c'è un infortunio importante o se c'è qualcosa che succede, poi vai a sapere te, no? È vero che però guardando l'Est presumibilmente vedremo serie anche che fisicamente sono molto toste, cioè che potrebbero portare via tanto fisicamente a quelli
per
che
esempio arrivano... fammi un esempio.
Ragazzi, allora, già solo se nel play-in vince Miami, Miami-Boston sarà già comunque una serie molto fisica. Andando avanti, ipotizzando che sotto ci sia, ipotizziamo, inventiamo Boston-Philadelphia nel secondo turno, anche quella sarà una serie molto fisica, no? In tutti i ruoli. Milwaukee che beccano, ipotizzando sempre che passino, o Cleveland o New York. New York è già un pochino più rude come modo di giocare. Cleveland è stata una delle migliori difese del campionato, anzi la miglior difesa, quindi chi arriva in fondo a Est potrebbe usare tanta energia, sprecare tanta energia. A Ovest è diverso, perché nella parte bassa del tabellone, quella che ha Sacramento, Golden State, Memphis, ipotizziamo, inventiamola, Los Angeles, i Lakers, sono squadre che viaggiano, che corrono, è una pallacanestro diversa proprio. Non è
cioè,
così
tu dici
fisica.
Non c'è il contatto fisico, c'è la corsa, c'è l'atletica, ma non il contatto fisico.
Sì, per secondo me quelle lì sono serie meno sporche dell'Est.
Okay? Beh, oddio, con stessa... Memphis non lo so se la vedo meno sporca. Se dovesse esserci una semifinale di conference, Golden State, Memphis arrivano con le mazze e con i coltelli.
Però per quella che è più emotiva, non fisica da quel punto di vista. Però insomma, è una mia idea, Anche la stessa Denver non è una squadra fisica. Denver è una squadra che difende pochissimo, che ha un meraviglioso talento in attacco, ma non è per niente fisica. Quindi quelli dell'Ovest potrebbero avere un percorso che li porta alla fase finale, non dico più agevole, perché se arrivi alle finals non è agevole, però meno sporco, ecco.
Tienili con aperta quando parliamo soprattutto della parte alta del tabellone dell'Ovest. Cominciamo ad analizzare le sfide. Prima partita di play-in della Western Conference, 7 contro 8. I Los Angeles Lakers hanno fatto il loro dovere grazie a un LeBron James straordinario che ha fatto 36 nell'ultima gara contro Utah e troveranno i Minnesota Timberwolves, che hanno fatto un po' di fatica nel battere New Orleans. La partita contro New Orleans è la famosa partita del Gobert Gate e anche McDaniel, se volete. Allora, partendo dalle cose facili, McDaniel uscendo, inizialmente noi pensavamo, perché qualcuno ci ha detto ma non ve ne siete accorti, è che noi purtroppo il segnale lo decide dall'NBA cosa mandare. Quando è successa quella discussione tra Gobert e Kyle Anderson. Non era in onda la partita in quel momento. McDaniels entra in campo, fa un paio di giocate sbagliate, tra cui un fallo in difesa che poteva risparmiarsi, lo toglie immediatamente Finch e lui prende e va verso il tunnel degli spogliatoi. All'inizio pensavamo fosse stato espulso, invece no, va per frustrazione, tira un cazzotto contro la parete del, dove c'è il tunnel, e si frattura la mano. Quindi playoff direi finiti per McDaniels, colto da frustrazione. Quello invece che avete visto tutti è quello che è successo tra Rudy Gobert e Kyle Anderson, dove adesso tu sei stato giocatore, ci possono stare. Io non so se quello è frutto già di un malessere che si respira all'interno dello spogliatoio o se è una cosa che riguarda la partita, che può scattare dalla partita, anche perché quello era un momento in cui Minnesota era in difficoltà, aveva cominciato male, era andata sotto in doppia cifra. Andiamo subito alla notizia, poi mi dai un parere sulla vicenda. Rudy Gobert, per scelta dei Minnesota Timberwolves, è stato squalificato una partita, non andrà a Los Angeles con i Timberwolves per giocare contro i Los Angeles Lakers, nel caso rientrerà per la gara successiva, quella che eventualmente Minnesota giocherà play-in ancora se dovessero perdere con i Lakers, o primo turno di play-off se dovessero vincere. Una tua opinione sulla vicenda Gobert-Kyle Anderson?
Beh, innanzitutto sono cose che succedono, sono sempre successe, succederanno, che due giocatori in un momento di tensione, quando l'ossigeno è di meno, e abbiano delle reazioni. Poi Gobert non ha fatto una cosa furba, ha sbagliato, perché tirare un pugno a un tuo compagno in generale è sempre una cosa sbagliata a prescindere, no? Ma più che altro anche perché sei in mezzo al campo, quindi ha un eco gigantesco quello che è successo. Sono scazzi che succedono, non starei lì tanto a dirmi però due compagni che litigano in quel modo. Certo che è una roba che non deve succedere, ci mancherebbe altro. Gobert poi davanti a tutti così, poi se il motivo è proprio quello, ragazzi, sei un genialoide, perché sei veramente un genialoide se il motivo è perché lui ti sta dicendo vabbè, pare ci sia stata una parolina di Kyle Anderson di troppo rispetto all'attitudine di Gobert. Però cioè, registro quello che è successo, bolla lì. Minnesota ha preso chiaramente le parti di Kyle Anderson nel lasciare a casa Gobert. Non vorrei neanche che fosse una cosa tanto male per Minnesota, per la partita con i Lakers. Quindi Carl Anthony Towns ha più spazio per fare quello che può fare.
Guarda, io non penso che sia uno schierarsi dalla parte di Gobert o dalla parte di Kyle Anderson, perché poi Gobert, come era giusto che facesse, poi bisogna capire quanta sincerità e genuinità c'è dietro le parole che lui ha scritto. Ha scritto immediatamente di essere dispiaciuto, ha chiesto scusa ai tifosi e alla società, a Kyle Anderson, che stima tantissimo, bla bla bla. È più che, secondo me, è corretto punire un comportamento che non dovrebbe essere tollerato all'interno della squadra. Quindi, al di là che sia Gobert, che sia Kyle Anderson, l'intervento di Minnesota è dovuto a questo. Tra l'altro, ricordate che oggi nel front office dei Minnesota Timberwolves ci sono delle persone che conoscevano bene Gobert, essendo stati con lui a Utah. Devo anche registrare questo. Poi le partite cambiano, per carità, giocavano in casa e ci sono stati momenti diversi all'interno della partita. Non mi sembra che Minnesota, dopo l'uscita di Gobert, ne abbia risentito. Anzi, da un punto di vista emotivo, la squadra ha avuto una reazione straordinaria.
Adesso, come spesso accade, come spesso accade in quelle situazioni.
Perfetto. Da un punto di vista tecnico, di là c'è Anthony Davis. Avrebbe fatto comodo Rudy Gobert in difesa con Anthony Davis, o non dobbiamo entrare troppo nel dettaglio tecnico-tattico, perché probabilmente Minnesota così è più leggera in tutti i sensi, cioè gioca una pallacanestro più propedeutica alla presenza di Anthony Edwards, che io continuo a ripeterlo da mesi, per me è il go-to guy della squadra, è il giocatore attorno a cui dovrebbero costruire i T-Wolves. Towns deve fare il numero 2, anche se ieri ha fatto 30 punti, però come avete visto la partita l'ha decisa Anthony Edwards. Restiamo un attimo su Gobert prima di entrare nel dettaglio della serie. È meglio secondo te avere uno come Gobert come stopper, non solo per Anthony Davis, perché il signore con la maglia numero 6, che contro Utah ha sparato da 3, e se tira così da 3, buonanotte, ma non tira sempre così, ma l'alternativa è che vada al ferro. Quindi anche quando LeBron va al ferro, avere Gobert a centro area è un buon rim protector. Da che parte stai sulla presenza assenza?
È normale che difensivamente, proprio per le caratteristiche anche di Los Angeles, è un giocatore che mancherà, negli equilibri, perché anche mettere fisico contro Anthony Davis, che più vai là con la partita, più Davis comunque ci sta dimostrando che quando va nel finale partita comunque un po' di esplosività la perde. Stessa cosa succede per LeBron, anche se poi le ultime partite di LeBron non fanno testo perché ha giocato in prima seconda marcia. I due momenti in cui ha sgasato nelle ultime due partite ha chiuso le partite, quindi aspettiamoci un LeBron James diverso, anche se è evidente che non è più quel meraviglioso atleta che è sempre stato, ma nonostante quello è sempre uno dei numeri uno atleticamente, quindi giusto per capire la straordinarietà di questo ragazzo. Offensivamente invece per Minnesota sarà un grande vantaggio non avere Gobert, perché a quel punto hanno spaziature diverse, Karl Anthony Towns ha un modo di giocare diverso, ha una percezione degli ingombri completamente diversa. Difensivamente, certo, poi non essendoci nemmeno McDaniels, è un problema da quel punto di vista.
Certo, tu pensi, allora no, io non guardo tanto i risultati della stagione regolare, anche perché sono due squadre che sono un po' cambiate profondamente. I Lakers, avendo avuto anche dei momenti della stagione in cui non c'era Davis, non c'era LeBron, poi è cambiata la squadra, anche Minnesota, a un certo punto è arrivato Conley, gli ha dato un'altra dimensione, hanno giocato tantissimo senza Karl Anthony Towns, non ci sarà Gobert, bisogna prendere la partita per quello che è. Vedi i Lakers favoriti un po' perché hanno il fattore campo, un po' perché sono una squadra che ha più esperienza, o secondo te Minnesota può avere la leggerezza partendo da underdog, la faccia tosta, l'arroganza positiva da un certo punto di vista di Anthony Edwards, provare a fare il colpo?
La faccia tosta ce l'avranno, avere due giocatori importanti di rotazione in meno si farà sentire, e poi quando ci sono queste partite, quando c'è LeBron e quando c'è Anthony Davis che sta così perché sembra che Anthony Davis stia bene, queste partite le hanno già giocate, cioè partite di questa importanza, dentro fuori le hanno già giocate, quindi invece Minnesota non ha questa abitudine. Io da questo punto di vista vedo i Lakers favoriti, che ricordiamolo che da dopo la trade, quindi dal 9 febbraio, sono stati la terza miglior difesa e continueranno a fare così perché continueranno a difendere.
Vediamo, pensi, qui proprio bisogna pensare in maniera un po' maligna, se tu fossi i Lakers, detto che anche ieri tutti eravamo lì, io no onestamente, ma molti, allora secondo me a Phoenix conviene perdere, no vincere, ma i Clippers dovrebbero perdere invece e fare i calcoli. Ieri hanno dimostrato tutti di giocare sbattendosene dai calcoli e alla fine Phoenix ha vinto una partita sapendo che vincendo quella partita si metteva come avversari al primo turno, i Clippers hanno vinto la partita sapendo che come avversario al primo turno avrebbe avuto Phoenix. Ma se i Lakers dovessero perdere, vanno a giocare contro la vincente di New Orleans contro Oklahoma City, in casa ancora, sempre un rischio su partita secca, però se entri nel tabellone contro Denver. Se tu sei i Lakers oggi, preferiresti giocare un primo turno contro Denver o un primo turno contro Memphis, potendo scegliere? Anche se è molto rischioso, poter scegliere di
Potendo
cui stiamo
scegliere,
parlando.
io andrei verso Denver. Potendo
Ok.
scegliere, che è un discorso che si poteva fare anche per i Clippers, quindi no, che perdessero per poi avere un percorso diverso, forse un percorso anche più facile. Adesso con i Suns, ragazzi, cioè, tosta, eh. Poi senza Paul George rischiano di prendere veramente sul muso, però poi lo sport è anche quello. C'è Tyronn Lue che nell'ultimo minuto, mi ricordo, si gira verso l'assistente che gli chiede a che punto sono dall'altra parte, giusto per avere anche un'idea di quello che stava succedendo. Ripeto, anch'io sarei, potendo scegliere, però poi nella partita secca non sai mai cosa può succedere, perché giochi, si gira la caviglia al tuo giocatore migliore e perdi quella partita e te ne vai a casa, no? Quindi poi
Certo.
non è altamente probabile, ma è possibile. Quindi uno dice: senti, andiamo diretti, prendiamoci i playoff, vediamo quello che succede. Certo che andare nella parte di Denver è meglio come primo turno.
Ok. Allora, dopo andiamo sulle altre serie, chiudiamo la questione Lakers contro Minnesota. Io credo che i Lakers, per rispondere anche ad alcune domande di quelli che sono in chat, abbiano dei momenti di pausa preoccupanti, soprattutto nella metà campo difensiva, dimostrati anche da ieri. Va bene, ok, ieri era una partita che lasciava un po' il tempo che trovava, LeBron la stava telecomandando nel vero senso della parola, cioè arrivava quando voleva dare un'accelerata e fare un parziale, lo faceva, anche perché dall'altra parte c'erano le riserve dei Jazz. Però è una partita, i Lakers sono una squadra che non ha la continuità della grande squadra, cioè anche all'interno di una partita in cui fanno cose positive ci sono dentro nella stessa partita dei momenti in cui proprio staccano la spina e non sono collegati tra loro. E io non credo che sia una cosa che tu sistemi così, schioccando le dita o perché trovi l'avversario giusto. Detto che contro LeBron e Anthony Davis devi sempre giocarci, però diciamo che con questa partita non cadrei dalla sedia, così sei contento che uso le mie terminologie, se Minnesota dovesse vincere la partita, sia perché fisicamente è una squadra fisicamente che può mettere in difficoltà i Lakers per tutto quello che ho detto fino adesso, e perché magari non si sa mai che effettivamente nello spogliatoio dei Lakers dicano, anche se è rischioso, perché poi se vai a giocare la partita secca con New Orleans o Oklahoma City, anche se sei in casa, poi se per caso la sbagli sei fuori, però dire guardate che noi andremo più volentieri verso Denver, perché il percorso di qua ti porterebbe Memphis, ed è fisicamente massacrante emotivamente, è la squadra che ha il miglior record casalingo dell'Ovest, e nella migliore delle ipotesi dopo trovi anche Golden State e poi una finale di conference presumibilmente con Phoenix o con i Clippers, non lo so, poi ci arriviamo. Non lo so se si metteranno a fare questi calcoli, però io non vedo proprio così sfacciatamente, per esperienza sì, ma da un punto di vista tecnico non so se vedrei così sfacciatamente favoriti i Lakers, che poi probabilmente magari vinceranno la partita. Ecco. Vabbè, chi vince, secondo te?
Allora, io rimango sull'abitudine a giocare determinate partite e sul killer instinct, il fatto che comunque adesso i Lakers, in ogni caso, è quello che dice, a me non piacciono comunque i Lakers, non è che sto dicendo che hanno, non mi piacciono, però quando hai LeBron e Anthony Davis nella singola partita contro una squadra che adesso avrà due giocatori importanti in meno in rotazione, secondo me questa cosa qui si farà sentire.
Vediamo, perché i Lakers veramente hanno fatto degli sprazzi di buona squadra, soprattutto post All-Star Game hanno fatto delle buone cose, anche se LeBron non ha giocato per tanto tempo. Per certi versi hanno fatto vedere quasi anche cose migliori quando non c'era LeBron James, poi ovviamente anche il valore, il momento di avversari è tutta una questione da valutare, quindi vediamo, ce la godremo, e questa la trovate su Sky Sport. Come su Sky Sport il giorno dopo troverete anche New Orleans contro Oklahoma City, New Orleans sempre senza Zion, incredibile che non ci siano notizie su di lui, perché capisco avesse, non so, una frattura al piede, come gli è capitato in passato, per cui non si sistema, ma qui è un problema muscolare, diciamo così, non è possibile, ha avuto una ricaduta. Mi piacerebbe una volta entrare nel corpo di Zion e capire che cosa significhi, che cosa voglia dire avere quel fascio di muscoli, cosa vuol dire portare dietro quei muscoli lì, però non si hanno notizie. Ok, sì, leggerissima, con nulla da perdere. Questa secondo me è proprio l'accoppiamento più difficile, perché mentalmente sono due squadre, mentre l'anno scorso New Orleans comunque era arrivata da un momento in cui aveva fatto la trade, era arrivato McCallum, c'era un po' di entusiasmo con dei giocatori nuovi, queste sono un po' due squadre che sanno che saranno un po' sacrificate, anche se una di queste due potrebbe diventare l'avversaria di Denver al primo turno qualora andasse avanti e riuscisse ad andare un po' avanti. Però non lo so, vado banalmente con il fattore campo, sto con la squadra di casa qua.
Sì, anch'io devo essere sincero, ha fatto bene rispetto al percorso che stanno seguendo. New Orleans ha una squadra che comunque rimane una squadra che sotto alcuni punti di vista è più solida, no? Più concreta, più fisica anche, quindi anch'io rimarrei con New Orleans.
Questa, la vincente di questa squadra prenderà la perdente di Lakers Minnesota nella partita di venerdì notte. Anche questa partita la troverete sugli schermi di Sky Sport. Andiamo velocemente alle altre due partite di play-in. Dobbiamo spostarci ad est prima di entrare nelle quattro serie di playoff che conosciamo. E qui abbiamo una gara abbastanza interessante tra due squadre che in anni recenti hanno anche giocato la finale di conference, Miami più di una, e sono finite un po' in disgrazia. Non so se definire Miami la Lakers dell'Est per valore di giocatori che non hanno reso, al di là del fatto che hanno tutte e due la numero 7, e anche lì guardando la squadra dici, ma dai, alla fine Butler, Adebayo, Tyler Hero, vuoi che non trovino un modo per, vuoi che adesso che iniziano a giocare le partite vere, vuoi, ma alla fine questa continuità non l'hanno trovata e probabilmente qualcosa hanno anche sbagliato nelle scelte che hanno fatto riportate ad oggi. La stessa cosa vale per Atlanta, che ha pure cambiato l'allenatore nel corso della stagione. Io continuo a pensare che Trae Young non possa essere, per caratteristiche, il primo violino di una squadra, nel senso, lo può esserlo, ma non per arrivare ad alto livello. Sto anche qui tranquillamente con il fattore campo, ma per il modo rapsodico in cui hanno vissuto la stagione queste due squadre, non mi stupirei di alcun tipo di risultato, però sto con il fattore campo dei Miami Heat.
Io sto con Miami, perché poi difensivamente, poi Spoelstra può fare qualcosa, no, che cambia un attimo le carte in tavola nella partita. In più ci sono già rumors che parlano che il front office di Atlanta stia già considerando l'idea di liberarsi di Trae Young, di avere questo tipo di approccio verso il numero 11. Dall'altra parte ci sono i rumors già che parlano di qualcosa su Kyle Lowry, quindi le due point molto discusse rispetto al loro futuro nelle franchigie. Però anche qui io, come dici tu, rimango col fattore campo e su una squadra che, anche se ha fatto veramente alti e bassi, ha più certezze rispetto agli Hawks in queste partite, quindi Miami.
Ecco, qualcuno chiede, ma Miami se passa potrebbe battere i Celtics? Miami dell'anno scorso stava per batterli i Celtics, però Miami dell'anno scorso non assomiglia tanto, cioè, per giocatori sì, ma per quello che ha fatto in campo non assomiglia tanto a quella dell'anno scorso. Io qui nuovamente sarò impopolare, ma dico sempre quello che penso in maniera diversa rispetto a Trae Young, perché secondo me è più impattante. Allo stesso modo io ritengo che Jimmy Butler non sia abbastanza forte come primo violino della squadra per portare da solo a vincere una squadra. Cioè è un giocatore che fa cose straordinarie, ha una forza mentale, ha una grinta, una capacità di accettare la sfida come pochi, ma non è al livello di Durant, Curry, LeBron, scegli tu, Adetokounmpo, quelli che da soli sono riusciti a trascinare realmente una squadra, ovviamente insieme a tutti gli altri. Quindi anche questa cosa di dire, ah, adesso tanto Jimmy Butler, poi magari farà 40 questa partita contro gli Atlanta Hawks e vinceranno, ci mancherebbe altro. Però è molto condizionante Jimmy Butler, sia in positivo che in negativo, cioè tanto ti condiziona per le cose positive che fa, che sono talmente condizionanti che devi accettare tutto quello che lui ti dà, e qualche volta ti dà delle cose che non ti permettono, secondo me, di superare l'ultimo ostacolo e andare fino alla fine, perché fino a prova contraria, a meno che tu hai delle altre idee, a me sembra che sia lui il scelto come primo violino della squadra. Anche recentemente una partita in cui, ti ricordi, Spoelstra dice a tutti, datela a lui via, tutti fuori dalle scatole, e poi la vince lui.
L'uomo alfa che si sia imposto, accettato, è chiaramente lui. Nella bolla è stato l'uomo che li ha portati fino in fondo, perché c'è da dire che nella bolla ha fatto invece quello che quasi da solo, se non da solo, certo non era da solo, però li ha portati fino in fondo. È una Miami diversa, sono due anni che Miami ha problemi di continuità, un po' per gli infortuni o quello che vuoi, però ripeto, sulla partita secca così in casa è una squadra che ha più certezze rispetto agli Hawks.
Ok. L'altra partita del play-in ad est è quella tra Toronto e Chicago. Allora, Si gioca a Toronto. Qua per certi versi ti direi questo. Chicago ha dei numeri che non rispecchiano l'identità della squadra. Cioè, se tu guardi certi numeri di Chicago Bulls, la difesa in generale, alcuni dati relativi all'efficienza, Chicago dovrebbe essere una squadra con un record migliore rispetto a quello che ha in questo momento. Migliore. Toronto credo che sia un po' in questo momento una grande incompiuta, anche se giocare a Toronto, dove c'è un ambiente molto particolare, non è facile. E qualcuno dice che Nick Nurse possa essere al capolinea e potrebbe essere un'estate in cui alla fine ci saranno dei cambiamenti in casa Raptors. Anche qui è un po' il discorso, il concetto dell'altra 9-10, cioè New Orleans, Oklahoma City, perché mentre là dici vabbè, gioco con Denver che ha meritato la numero 1, ma dopo posso, non dico giocarmi la serie con Denver, ma non vado come vittima sacrificale. Queste qua è probabilmente chi passa dopo, se una di queste due passa, a patto che poi batta la perdente di Atlanta-Miami, trova Milwaukee, che è fondamentalmente la miglior squadra dell'NBA. Quindi è anche da un punto di vista di stimoli, non è facile, anche perché, correggimi se sbaglio Matteo, sono due squadre che mentalmente sanno di essere alla fine di un percorso. Cioè Oklahoma City per certi versi ha sotto la tavola da surf sull'onda dell'entusiasmo di una squadra che quando ritorna a Holmgren è una squadra giovane, può diventare qualcosa. Queste due invece credo che capiscano che invece sono destinate a smantellare a breve, prima o poi.
Sì, però sai, farsi un passaggio ai playoff non spiace a nessuno, anche perché chi lo sa, però è comunque è curriculum comunque andare ai playoff. Io qua rimango un pochino di più con Chicago, quindi nonostante giochino a Toronto, come dici tu è vero che c'è l'ambiente a Toronto, però sto con Chicago di più, perché poi è una partita comunque da playoff, quindi a un ritmo basso, quindi al ritmo di Chicago, e Toronto a metà campo continua a dimostrare di avere quella poca capacità, no, di fare canestro da fuori. Chicago comunque è una grande difesa, perché quest'anno i dati ci dicono che è una grande difesa, quindi rispetto al seeding sto con Chicago.
Ok, anche se vincere a Toronto non è facile, però sono d'accordo, anche se veramente Chicago deve indovinare la partita. Cioè ci sono delle partite in cui Chicago poteva battere chiunque giocando un certo tipo di pallacanestro, altre no. In questo momento sta avendo anche delle cose importanti da certi giocatori della panchina, penso a Kobe White e Derrick Jones. Vediamo quello che succede. Abbandoniamo il play-in, ricordo che le partite saranno domani notte, cioè per chi ci segue in diretta stiamo parlando della notte tra martedì e mercoledì. Le trovate tutte su Sky il giorno dopo col commento in italiano. Prima partita Miami-Atlanta, seconda partita Lakers contro Minnesota. Andiamo al play-off. Cominciamo piano, tra virgolette, 4-5 ad est. Oh, questa è veramente una bella sfida. Vediamo se sarà condizionata dalla presenza barra assenza dalla condizione fisica di Julius Randle, ma New York contro Cleveland, con fattore campo a favore dei Cleveland Cavaliers, è veramente una di quelle serie che ti siedi e dici oh, che bella partita. Vi segnalo, da confermare, che la gara 1 la troverete domenica alle 18 in diretta su Sky Sport, col commento in italiano. È una delle 4 partite di playoff che faremo in diretta nel weekend. Questa potrebbe essere veramente equilibrata, perché c'è una squadra come New York che ha una linfa, un entusiasmo, anche se poi magari potrebbe a un certo punto sentire la pressione dei Knicks, perché ricordiamoci che è comunque sempre una città, una squadra maledetta che non vince da 73, e dall'altra invece Cleveland, una squadra che praticamente è stata la miglior difesa dell'NBA se la prendi nel tutto il percorso della stagione, anche se nelle varie fasi della stagione ci sono delle squadre che hanno fatto meglio in periodi più brevi. Donovan Mitchell contro i Knicks, la squadra dove doveva finire. Se ti devo dire, 52-48 Cleveland, non il punteggio, 52% di passaggio del turno Cleveland, 48% New York.
Sì, mi trovi d'accordo per la difesa di Cleveland, per il ritmo partita di Cleveland, che è stata la squadra che ha camminato di più in tutta la stagione, e quindi è una pallacanestro comunque da playoff, anche se poi i Knicks, che storicamente coach Thibodeau hanno squadre che difendono, invece i Knicks quest'anno le fortune le hanno create in attacco, non in difesa, quindi questo potrebbe essere una chiave. L'unico discorso è che Cleveland, l'unico che ha esperienza vera di playoff andando avanti giocando un po' di playoff, è Donovan Mitchell, perché gli altri non hanno una grandissima esperienza, quindi questo potrebbe un po' influire. Però per il modo che, anche secondo me questa è una serie equilibrata, anche se i Knicks, come vedete, in stagione ne hanno vinte 3 su 4, io rimango con i Cavs, che difensivamente sono tosti, e quindi New York dovrà vincerla in attacco più che in difesa, per quello che ha dimostrato quest'anno, e poi le condizioni di quella caviglia di Randall saranno fondamentali e importanti.
Assolutamente, anche la tenuta psicologica secondo me di Randall, perché ogni tanto deraglia quando sale la posta della partita, quindi sarà interessante vedere se rimarrà composto. Devo dirti che l'ago della bilancia per me va verso i Cavs. Sono d'accordo sul discorso dell'esperienza, ma anche di là New York non ne ha tantissima, quello si equivalgono. Secondo me, come giocatori fondamentali che spostano, siamo lì, la differenza sono i lunghi, cioè Jared Allen e Mobley sotto canestro, i Knicks non li possono pareggiare, con tutto rispetto per Randall, che però è molto più frontale come giocatore, Mitchell Robinson. Io credo che alla fine Mobley, se proprio devo dirti l'X Factor, è quello che può spostare l'ago della bilancia, a patto che giochi da Mobley e che cominci a scrollarsi di dosso la gioventù, anche se è molto giovane, molto presto, però e sarà interessante. Rubio in questo, anche se non è ovviamente tornato fisicamente quello che era prima, per quel discorso che dicevi tu dell'esperienza, potrebbe ogni tanto essere fare da guida a questa squadra. Staremo a vedere. Restiamo ad est, andiamo sull'altro accoppiamento che già conosciamo, che è quello tra Philadelphia e Brooklyn Nets. Io qua ho sentito una marea di persone, anche tra i miei colleghi a Sky, senza fare nomi e cognomi perché non è bello, ma magari lo diranno altrove, che ritengono che Brooklyn possa far saltare il banco. Io penso di no, anche se Philadelphia cammina su un filo molto sottile, perché se dovesse per caso mettersi male la serie e a un certo punto Philadelphia si dovesse trovare sotto 2-1, dico addirittura 3-2 nella serie, o anche basterebbe un 2-2, in una situazione di pressione, ecco, quella roba lì di Harden non ne parliamo, di Embiid, oddio, perderò mica anche quest'anno, però a me sembra che abbiano chiuso la stagione regolare veramente in crescendo, abbiano trovato una loro identità, anche pur sacrificando certi giocatori in certi ruoli, su tutti penso a Tobias Harris che ha perso... efficacia soprattutto nella metà campo offensiva, ma sono riusciti a bilanciare con altre cose, cioè sono riusciti a bilanciare dando più spazio a Maxi, dando un ruolo tattico a Niang a seconda anche delle partite, e poi sono molto camaleontici. Quindi io qua non credo invece che ci sia una sorpresa tra queste due squadre. Penso che sicuramente Brooklyn giocherà con una buona freschezza, con la palla molto leggera. Interessante vedere anche il duello al tiro da tre, perché c'è una squadra che tira tanto da tre, Brooklyn, contro una squadra che tira poco ma benissimo come Philadelphia. Guarda, ti dico che se finisse 4-1 per Philadelphia non sarei neanche troppo stupito, magari 4-2, non so, 4-1.
Il dato è che non hanno un corpo da mettere addosso a Joel Embiid, che sembra che quest'anno qualcosa di buono abbia fatto dal punto di vista realizzativo.
Claxton, che quando hanno giocato contro ogni tanto gli ha dato un po' fastidio.
Sì, ma non è un corpo da mettere, cioè, no, Embiid, certo. Embiid fisicamente gli fa molto male, eh? Poi Claxton è un leaper, va su, è attivo, tutto quello che vuoi. È vero che Embiid non fa più tanti possessi spalle a canestro dalle tacche, ok? Anche se in questa partita secondo me lo rivedremo un po' più spesso che non lì tiro libero e gomito, quindi in questo, con questo accoppiamento probabilmente navigherà un pochino di più le tacche. È vero che Brooklyn giocherà molto leggera, come ha fatto nel post trade, perché hanno avuto quel tipo di pallacanestro lì, una bella rumba con energia, con belle facce, con Bridges che si è scoperto un grande realizzatore con continuità più che altro, perché non solo un grande realizzatore sporadico ma con grande continuità. Però Philadelphia è comunque profonda e Brooklyn dovrà cominciare a raddoppiare, quindi sarà una serie di grandi rotazioni, di percentuali, però Philadelphia in questo momento io la vedo insomma più completa, avendo il 21 in maglia blu.
In questo momento è illegale, l'abbiamo detto anche l'altra volta. Se ha questa forma fisica, perché non è tanto i 30 punti, i 10 rimbalzi, è la forma fisica che ha, cioè è tirato come non l'ho mai visto io prima, cioè proprio è agile, è rapido, è veloce, sta bene fisicamente, e questo è il punto. E speriamo che resti così, ecco, perché poi l'incognita, come al solito, è se domani c'è un infortunio. Sapete che gli infortuni cambiano. Milwaukee è con le dita incrociate, così come i Clippers con Paul George, perché è tornato ad avere problemi al ginocchio Chris Middleton. Magari il primo turno la sfanghi, però se continua ad avere problemi al ginocchio, si è fermato l'ultima partita, quasi in maniera precauzionale, vediamo, perché poi cambia tutto, ad alto livello, come ci ha raccontato l'anno scorso la gara 7 persa con Boston senza Middleton, figuratevi se c'era Middleton come potevano cambiare le cose.
Sì, io, anch'io rimango con Philadelphia perché meritatamente con quello che ha fatto. Poi sono d'accordissimo col discorso di Embiid e Harden, se le cose dovessero iniziare a mettersi un pochino così non benissimo, che per il trascorso di Harden a Brooklyn e quello che si dice, il fatto che non sia mai riuscito ad arrivare fino in fondo per provare a vincere, cioè sono tutte cose che comunque nella testa ci sono, anche di questi campioni meravigliosi, nella testa quel tarlo comincia poi a funzionare. L'obiettivo di Philadelphia ovviamente è non arrivare. Il 4-0 in stagione lascia un po' il tempo che trova, perché le squadre sono, la Brooklyn è completamente cambiata. Molto curioso di vedere cosa farà Tyrese Maxey, molto curioso.
Sai, no, lì sì, deve imparare a prendersi i momenti della partita, però non è regular season, qua è il playoff, se fai un errore lo paghi alla fine. Secondo me Philadelphia ha un vantaggio, che è una squadra molto forte ma non è favorita ad est, e questa cosa potrebbe scaricarle un po' la pressione. Cioè significa che lei, se si dovesse trovare a giocare una semifinale di conference contro Boston, è Boston la squadra che ha da perdere, perché è la finalista NBA, perché è seconda, perché tutti pensano che Boston possa tornare in finale NBA. Se dovesse poi superare eventualmente Boston, qualora fosse Boston, e dovesse trovare Milwaukee, qualora trovasse Milwaukee, Milwaukee è la miglior squadra dell'NBA, la squadra campione del 2021, e quindi, come dire, sono loro quelli che devono vincere. Quindi Philadelphia avrebbe un po' più di leggerezza nel giocare magari due serie, se sarà brava a giocarne due dopo il primo turno, con l'idea di dire: è vero che abbiamo la pressione, che tutti ci aspettano, che Harden non ha mai vinto, che Embiid deve dimostrare che l'MVP trascina la squadra, però sono Boston e Milwaukee, sono loro che devono battere noi se le cose vanno come devono andare. Questa parte psicologica secondo me può essere favorevole per Philadelphia, ecco,
ci può stare,
ti
metto dentro anche una parte fisica, che Harden dovrà seguire innanzitutto la pallacanestro di Brooklyn, che cercherà ovviamente di alzare il ritmo, e la tenuta fisica di Harden sarà forse addirittura più dell'impatto di Joel Embiid quello che determinerà la fortuna di Philadelphia o no in questi playoff.
Passiamo di là, caro Matteo Soragna, nella serie forse, non so che aggettivo usare, più intrigante, quella che mi incuriosisce di più della Western Conference. Io diffido un po', anche se li comprendo, da quelli che dicono: ah beh, ma tanto adesso ragazzi i Warriors sono tornati, è arrivato anche Wiggins, questi schiacciano un pulsante e vanno. È ovvio che Sacramento per la stagione che ha fatto è quasi una punizione il fatto di trovarsi Golden State, perché Golden State non vale il sesto posto. E qui torno al discorso che abbiamo fatto all'inizio della puntata, anche per scaramanzia, tolti quei Rockets lì non c'è nessuno che ha vinto da numero 6, e quindi comunque quel numero 6, al di là dei problemi che hanno avuto gli Warriors, che sono stati di discontinuità in trasferta, e di Wiggins, che l'hanno perso per un lungo periodo, sono una numero 6, sono il falso 6, come c'è il falso 9 nel calcio, il falso 6 qua probabilmente, ecco. Dall'altra parte c'è il miglior attacco della storia dell'NBA, il Sacramento Kings, ma tanto quello non preoccupatevi, vedete che nei prossimi anni avremo sempre una squadra che farà il miglior attacco nella storia NBA, perché continuano a batterlo, ricorderete anche i Dallas Mavericks nel recente passato. Io sono curioso, intanto perché Sacramento, anche se alla 3, idem gioca leggera, sia per il modo di giocare, però dici, oh, giochiamo contro il campione, non abbiamo niente da perdere, divertiamoci, perché se Sacramento va fuori al primo turno, è normale, soprattutto contro Golden State, non dovevano neanche essere lì, e quindi hanno la leggerezza, e quindi giocheranno anche con molta minor pressione rispetto a Golden State. Golden State comunque ha fatto fatica ad entrare in questi playoff rispetto al passato, dove ci arrivava un po' più sciolta, e io sono comunque curioso di vedere che Wiggins arriva, perché Wiggins è un atleta che si cura tantissimo il corpo, come piace a Matteo Soragna, è sempre in forma, non ha percentuali di massa grassa, ma quello che adesso in questo momento passa per la testa di Andrew Wiggins io non lo so. E comunque gli Warriors hanno dimostrato di avere dei bug all'interno di questa stagione. Se c'è una squadra in grado di fare refresh, di installare un nuovo software e riaggiornarsi, quelli sono i Golden State Warriors. Però io non vedo l'ora che cominci questa serie, perché insomma c'è da divertirsi. E ricordate che Mike Brown per anni è stato assistente di Steve Kerr sulla panchina di Golden State, il che non significa che sa come disinnescarli, tutt'altro, perché questi se giocano non li disinneschi. E poi anche dall'altra parte, anche Steve Kerr probabilmente conosce delle abitudini di Mike Brown.
Beh, questa è una serie che faccio fatica a pensare che non sarà divertente, perlomeno per il modo di giocare delle due squadre, per la freschezza del modo di giocare, nonostante gli Warriors non siano più dei giovincelli, anzi sono due grandi attacchi contro due difese non buonissime, quindi questo potrebbe favorire, anche se siamo nei playoff, comunque i punteggi alti. Io credo che l'esperienza proprio di Golden State, che adesso ha veramente nella testa tutti che gli stanno dicendo, boh, però avete fatto schifo quest'anno, non è che non penserete mica davvero di girare la chiave, di cominciare a vincere, di arrivare fino in fondo, nella testa ce l'hanno, e questi comunque sono abituati a vincere, sono abituati a fare le cose che contano quando servono. I Kings hanno zero esperienza naturalmente a livello playoff come franchigia negli ultimi 16 anni, ma anche nei giocatori che la costituiscono hanno pochissima esperienza. Credo che da questo punto di vista Golden State abbia pescato un bel accoppiamento, poi magari vince Sacramento, non lo so, però è un 3-6 finto, ma non per il 3 di Sacramento, che meritatamente è arrivata terza in questo Ovest. Però in questo Ovest, perché è vero che è un grandissimo attacco, però in una stagione molto particolare dove gli attacchi sono schizzati alle stelle per tutti, e nei playoff potrebbe essere un'altra storia, quindi io sto con Golden State.
Però come dici tu giustamente, Matteo, in questo Ovest, cioè in un mondo perfetto e normale, nessuno si aspettava lì Sacramento, che stramerita di essere lì. Però in un mondo normale, se tutto fosse andato come doveva andare, avremmo avuto, invento, Golden State con la 3, Dallas con la 6 e gli altri accoppiamenti così, con magari Sacramento che passa dal play-in e la puoi mettere al posto di Minnesota, di New Orleans o di Oklahoma City. Quindi alla fine, come le cambi ad Ovest, il valore è quello. Brava Denver chiaramente a prendersi la numero uno, probabilmente nessuno si aspettava che con queste squadre della Western Conference, con tutti i problemi che hanno avuto, Denver sarebbe riuscita a prendere la numero uno. Anche qui, pur essendo tu Golden State, cioè la squadra che ha dominato l'NBA negli ultimi anni, la squadra campione NBA uscente, e quindi la pressione di dover vincere la devi avere, anche perché la squadra è identica con Kuminga al posto di Otto Porter, per il resto sono gli stessi dell'anno scorso, quindi non hanno neanche troppe scuse. Vediamo chi è Wiggins, lo ribadisco. Ecco, però c'è Phoenix, c'è Phoenix di Durant nel tabellone, quindi a me sembra che la sensazione e la narrativa sia: è Phoenix la squadra che non può perdere, detto che anche i campioni in carica dovrebbero cercare di non perdere. Vediamo, potrebbe esserci anche dietro l'angolo poi la rivincita della semifinale playoff dell'anno scorso contro i Memphis Grizzlies. Ecco, quella lì io proprio sarei proprio pronto con frittatone di cipolle, rutto libero, a vedermi tutte e sei, eventualmente sette le partite, se ci saranno, perché lì veramente... Ecco, non vorrei essere negli arbitri se dovessero arrivare lì. Però andiamo per ordine.
Però l'unica cosa è che poi Memphis si giocherà questi playoff senza Adams e senza Clark, cioè due giocatori nelle rotazioni che erano fondamentali, uno per un motivo e uno per l'altro, e nel percorso dell'Ovest in quella parte di tabellone quelle due assenze veramente sono tostissime.
Sì, allora io direi Golden State, ma a patto che siano quelli delle ultime partite che abbiamo visto in regular season.
Le ultime
anche se
partite
alcune...
non contano, però hanno giocato contro...
No, non parlo, certo che non contano, però devi sempre farli 80 e passa punti in un tempo e 160 quasi all'interno della partita, anche se giochi contro i cadaveri, cioè... Golden State, lascia perdere gli avversari e le partite. Parlo del modo di giocare. Sembrano essere tornati quelli lì. Adesso aspettiamo Wiggins eventualmente. Non guardo siccome hanno vinto. Fino a lì ci arrivo anch'io, Matteo, a capire che erano partite abbordabili. Dico semplicemente che sembra che stiano... L'ha detto anche Steve Kerr, non è Last Dance per noi, eh? Non dateci per morti, finiti. Ma il bug c'erano in questa stagione. Io non vedo l'ora di vedere in questa serie Sabonis contro Draymond Green. Ah, quello è proprio per collezionisti, te lo dico così.
Sì, anche a me piace quell'accoppiamento, più che altro vedere Draymond Green in difesa, perché Sabonis ha determinate caratteristiche specifiche sotto alcuni punti di vista, offensivamente due grandissimi passatori tutte e due, quindi voglio vedere quanto Sabonis sarà in grado di cercare al massimo di far innervosire, Draymond Green, come sarà in grado di far innervosire Sabonis, perché penso che userà quell'arma lì per dargli proprio, per cercare di metterlo fuori ritmo, perché poi se va fuori ritmo Sabonis l'attacco dei Kings ne risente naturalmente tantissimo.
4-2 Warriors.
Anch'io ho pensato 4-2, però tanto
io diffido di quelli che dicono Warriors facile in finale. Facile no, possono arrivarci, ma facile no. A cominciare il Sacramento, figuriamoci se dopo c'è Memphis, facile no, perché anche solo da un punto di vista nervoso la serie con Memphis. Poi Memphis è una squadra che magari arriva un attimo e sbrocca e manda al diavolo tutto, perché psicologicamente non reggono, no? Magari a un certo livello, però facile sarei molto stupito. E come dice Lee Corso, il talent storico del college football, not so fast, aspettiamo, don't sleep on Sacramento, vediamo quello che succede. Qualcuno della chat addirittura ci dice vince Sacramento, ma chi lo sa, sarebbe pazzesco ma non incredibile secondo me. Andiamo alla serie per eccellenza con la S maiuscola. Qui ovviamente ci sono un sacco di se, un sacco di if, un sacco di vediamo. È la partita tra la serie tra Phoenix Suns e Los Angeles Clippers. Allora, ci fanno sapere proprio in queste ultime ore, sempre ovviamente tramite Sharania, tutti i vari insider dell'NBA, che inizialmente Paul George non giocherà. Poi vediamo se vanno alla 6, alla 7, ma non dovrebbe esserci all'inizio della serie contro i Phoenix Suns. Questo sposta, perché comunque Phoenix parte come squadra da battere, da squadra che deve vincere all'interno della Western Conference. Io credo che i Los Angeles Clippers siano una delle tre squadre più solide della Western Conference con Phoenix e Golden State. Con Paul George, non solo con Paul George al meglio della condizione, questa è una serie che potenzialmente potrebbe andare a gara 7. E non è detto che i Clippers possano comunque mettere in difficoltà i Phoenix Suns. I Phoenix Suns, i Los Angeles Clippers hanno scelto di giocare contro i Phoenix Suns perché potevano a un certo punto, quando i Warriors erano sopra di 40 e i risultati li sapevano, avrebbero anche potuto dire, perché Phoenix faceva sul serio nell'ultima gara del regular season, vabbè, perdiamola e prendiamoci un'altra zona del tabellone. Un po' perché evidentemente sanno che tanto non li cambia granché, perché tanto devono fare a meno probabilmente di Paul George all'inizio della serie e forse anche per tutto il primo turno, dicono ce la giochiamo, la pressione è su di loro, ce la giochiamo. Io immaginando che questa fosse una partita di primo turno di playoff, sperando che potesse esserci Paul George, ho sempre avuto come feeling di pancia l'idea che la squadra che usciva da questo accoppiamento era la squadra, sarebbe la squadra che poi è la squadra che va a giocarsi la finale NBA ad Ovest. Ovviamente aspettiamo di vedere Golden State nell'altra parte del tabellone se tornano a essere i veri Warriors, però di pancia io ho sempre pensato chi passa tra Phoenix e Clippers va in finale NBA ad Ovest.
Qui è una serie che veramente non è difficile, no, da capire, perché è vero che i Clippers sono molto profondi, però ci sono dei momenti in cui non sono così concreti, non danno quell'idea di essere effettivamente così concreti. Certo che senza Paul George non possono andare avanti, secondo me. Il fatto che poi adesso sarà Westbrook quello che dovrà poi fare le giocate anche importanti, io rimango con Phoenix, perché comunque sono una squadra... Ragazzi... Hai quei due lì più Chris Paul, che vediamo come sta fisicamente, perché nell'ultimo periodo o si stava gestendo per arrivare ai playoff bello carico, oppure io non l'ho visto così pimpante, però molto probabilmente stava giocando col freno a mano tirato apposta. Però quando c'hai Booker e KD così e non hai Paul George è tosta, è veramente tosta. Non sono così profondi, perché non sono effettivamente così profondi i Suns. Il supporting cast potrebbe essere quello che decide per le due squadre, però io rimango un pochino più sbilanciato verso i Suns.
Io idem, ma per i problemi fisici di Paul George, non perché penso che Phoenix sia la squadra migliore. Phoenix potrebbe diventare la squadra migliore ad Ovest vivendo il playoff, cioè passando i Clippers, giocandosi magari un secondo turno contro Denver. Secondo me loro contro Denver sono nettamente avvantaggiati in quel caso, e poi eventualmente dopo avere tutto quel vissuto di due serie di playoff sarebbero una squadra diversa. Aggiungo una cosa: anche senza Paul George io non sottovaluterei la profondità dei Clippers. L'idea dei Clippers a quel punto che giocherebbero più da underdog, quindi un po' più leggeri, non lo so, ma con qualcosa in meno da perdere. Io trovo che Tyron Lue in passato, io per primo ero stato uno dei suoi detrattori, sia sottovalutato come allenatore. Secondo me lui ha delle cose invece molto interessanti, fa delle cose molto interessanti da un punto di vista tecnico, tattico, per rallentare gli avversari. Se riuscisse a mettere dei granelli di sabbia negli ingranaggi dei Phoenix Suns, ricordatevi che questi Phoenix Suns non hanno un vissuto. Quindi dovrebbero on the flight, come dicono gli americani, risolvere i problemi. Hanno i giocatori per farlo, perché se hai Booker, Durant, Chris Paul, li hai, ma non datelo per scontato. Cioè non è che siccome sono quei tre lì vincono sicuramente. Secondo me devono essere ringraziare, no, perché non si ringrazia mai sugli infortuni, ma come dire, ringraziare sì quelli che permettono di giocare questa serie contro i Clippers inizialmente senza Paul George, perché se i Clippers fossero stati al completo per i Suns sarebbe stata un po' più complicato, secondo me. Non che non avrebbero passato il turno, non passerebbero il turno, ma sicuramente più complicato. Cioè, probabilmente Warriors a parte, il peggior avversario che i Phoenix Suns potessero avere in un primo turno di playoff. Quindi, don't sleep on Clippers, cioè, aspettiamo un attimo. Io guardo prima quello che fa Tyronn Lue ed eventualmente... Poi ovvio che tanto dipenderà da quello che ci mettono Durant, Booker, Chris Paul, perché se dentro hanno questa fame, questa voglia di spazzare via tutti, se ci metti pure quello dentro al corpo di giocatori che giocano così, diventa veramente dura. Però aspetterei almeno le prime partite prima di dare per spacciati i Los Angeles Clippers.
Sì, c'è la parte che alcune giocate dovranno farle Russell Westbrook e Norman Powell per i Clippers, perché poi a un certo punto passerà anche da loro due, no? quello che succederà. Questo potrebbe essere un po' un punto di domanda, perlomeno per il modo in cui concepisco io, no? Un certo tipo di scelte. Quindi li vedo favoriti i Suns, come te dico che non sono così favoriti, ok? Perché comunque i Clippers, il fatto che siano comunque profondi ed esperti, qualcosa serve. Il supporting cast dei Suns non è così esperto a quel livello, no? Per poter garantire, tanto nella mia proiezione è che tanti tiri poi passeranno per le mani del supporting cast nei minuti importanti della partita. E questo potrebbe essere il vero punto di domanda per Phoenix.
Va bene, non è che abbiamo fatto un pronostico, abbiamo espresso in maniera forte le nostre idee. Una cosa, per esperienza ma anche per utilità, dire all'inizio dei playoff, addirittura del play-in, vedrete che vincerà, senza sapere quello che succede a livello di infortuni, squalifiche. Pensate a quello che è successo con Gobert, Kyle Anderson, se domani succede da un'altra parte. Bisogna guardarle, osservarle di serie in serie. Io l'anno scorso, vi faccio un esempio, durante la finale NBA avrò cambiato idea 4 volte, guardando dal vivo, vedendoli lì, vedendoli camminare, vedendosi allenare, Boston e Golden State. E vi garantisco che Boston è arrivata a tanto così da vincere il titolo NBA l'anno scorso. Cioè quel 4-2 non c'entra tantissimo, è che a un certo punto la partita di Curry, quella della gara 4, che ha ribaltato tutto, ha completamente ribaltato la serie, e lì Boston probabilmente si è accorta per la prima volta di essere arrivata in finale. Però vi garantisco che vanno vissute serie per serie, partita per partita, e soprattutto una squadra che sembra una cosa in un turno di playoff, il turno successivo che gioca con un avversario, i playoff sono una questione di accoppiamenti, e una squadra può essere più forte di 7 nel tabellone, ma se becca l'ottava con cui si accoppia male va fuori con quell'ottava, è proprio una questione di accoppiamenti. Questo è, non so se tu che hai giocato i playoff, anche se in un altro contesto, puoi certificare questo.
Sì, e poi è la condizione fisica tantissimo che fa la differenza nei playoff, tantissimo, come arrivi in gas o meno. Poi certo che gli accoppiamenti è normale che sia anche così, perché poi te ne giochi tatticamente, tecnicamente, certo sull'energia, certo sul talento, ma tante cose saranno tecnico-tattiche, e degli accoppiamenti tecnico-tattici fanno sì che una squadra funzioni meglio contro qualche altra squadra che magari ha un seed migliore delle altre.
Per quelli che non lo fanno, seguite il canale, perché tutte le volte che siamo in diretta, ci sono anche i ragazzi dell'Eurolega, tra poco iniziano i playoff, vi arriverà la segnalazione che siamo in diretta. Se volete sostenerci, potete anche abbonarvi al canale, noi lasciamo tutto aperto, ma se voi volete sostenerci, fatelo. E vi ricordo che se siete abbonati Prime e non avete ancora utilizzato il bonus, potete utilizzare l'abbonamento Amazon Prime per abbonarvi al canale nostro, per sostenerci. Avrete presto nostre notizie. Direi che settimana prossima potremmo anche, se facciamo il doppio appuntamento, fare martedì venerdì o lunedì venerdì. Però da settimana prossima cominciamo con il doppio appuntamento. Attenzione, avviso ai naviganti, venerdì della settimana prossima, non questa, io e Matteo Soragna saremo live in diretta da Spilimbergo, provincia di Pordenone, perché ci hanno invitato per fare Area 52 on the road. Tutti quelli che ci seguono, se volete organizzare un Area 52 on the road alle vostre parti e siete in grado di farlo, contattateci, scriveteci sui social e noi risponderemo, perché stiamo anche pensando di portare Area 52 on the road e fare delle puntate de visu con voi davanti. Però la puntata di, non questo venerdì, venerdì 21 saremo on the road a Spilimbergo e ci collegheremo live dal teatro di Spilimbergo per fare la puntata, ok? Ciao Matteo!
Ciao Alessandro, ciao a tutti!
Ciao ragazzi, ci vediamo settimana prossima, buoni play-in e play-off a tutti! Ale raga!
What can I say? Mamba out!